Alcuni consigli pratici. Vediamo adesso alcuni consigli pratici di alcune procedure che possiamo fare per educare la nostra mente o, come dice John Gabriel, il nostro corpo a voler essere più magro, per esempio, ma questo vale anche per molti altri obiettivi o per cambiare molti altri programmi che possono averci condizionato fin dalla nostra infanzia. Partendo dall'esempio di Marisa Peer, che è la psicoterapeuta inglese che raccontava l'esempio delle montagne russe, in cui lei, avendo visto la figlia piccola che cominciava a preoccuparsi per questo sballottamento, si è messa a dire che bello, divertentissimo, e la figlia piccola, che vedeva la mamma apparentemente divertirsi, ha un po' abbandonato la paura e ha superato questa esperienza in maniera molto migliore di quanto avrebbe fatto se invece avesse visto la mamma preoccuparsi. Ecco, da questo punto di vista possiamo dire che la nostra mente o il nostro subconsciente è un po' come quella bambina piccola, cioè guarda il fratello maggiore, il genitore, guarda lo spirito, guarda l'anima e si adegua a quello che vede. Dice, vabbè, si vede che funziona così. È chiaro che è molto importante da questo punto di vista che ci sia sempre una presa di potere da parte del nostro io interiore, che non deve mai delegare completamente la propria vita ai programmi, al pilota automatico, perché questo lo porta completamente fuori strada, ma magari ne parliamo dopo. Adesso vediamo proprio gli esercizi concreti. Allora, partendo da quello che dice Marisa Peer, lei dice: molti parlano della mente come qualcosa di estremamente complicato, ci vuole una vita per studiarla e per capirla chissà quanto, eccetera. Lei dice, ma ci sono alcune regole molto semplici che si possono applicare e sono le regole in base alle quali funziona la nostra mente. E dice, sono queste, tutto sommato non c'è molto di più. Allora, innanzitutto la prima cosa da tenere presente è che la nostra mente fa esattamente quello che ritiene sia nel nostro utile, nel nostro migliore interesse, che ci faccia piacere. Questo fa il paio con i discorsi del pilota automatico e dei programmi intelligenti, che anche se qualche volta si possono incastrare e causare dei danni, ricordo il programma che blocca l'accesso all'hard disk, è comunque un qualcosa che in origine partiva con una finalità buona, con una finalità di salvaguardia. Nel caso del computer o dei dati, nel caso dell'essere umano, della nostra integrità, eccetera. Quindi lui fa sempre, la mente fa sempre quello che pensa sia nel nostro migliore interesse. La seconda cosa da tenere presente è che la mente cerca sempre il piacere immediato, perché è il meccanismo più facile per distinguere, per discriminare ciò che è bene e ciò che è male. Non ha la capacità di vedere oltre: se una cosa fa piacere la cerca, se una cosa fa dolore la rifiuta. Terza cosa, la mente cerca sempre ciò che è familiare e cerca sempre di evitare l'ignoto, quello che non è familiare. Anche questo fa molto bene il paio con quello che dice Bruce Lipton, no? Quando dice che i primi anni di vita noi siamo come dei registratori che formiamo questo subcosciente. È chiaro che se il subcosciente si basa su tutto ciò che ha registrato, no, non riesce cioè di fronte a una situazione nota sa qual è il comportamento da tenere, di fronte a una situazione nuova che non è familiare non sa, per cui cercherà sempre tutto ciò che è familiare, tutto ciò che è già vissuto, tutto ciò che è già visto, tutto ciò che è ripetitivo. Ultima cosa, noi possiamo parlare la nostra mente con parole e immagini, cioè il nostro comunicare con la mente è tramite pensieri e immagini. Questo è leggermente diverso da quello che dice John Gabriel, che vediamo fra pochissimo. Lui dice sostanzialmente che si comunica solo con le immagini. Probabilmente c'è anche una leggerissima sfumatura di differenza, nel senso che John Gabriel parla del nostro corpo, dice il corpo che vuole essere grasso. Quindi forse nella sua accezione lui si riferisce più a una, non so come dire, chiamiamola intelligenza cellulare o qualcosa del genere. Però diciamo, le cose non sono così sostanziali. Per fare un paio di esempi di cosa si intende, di cosa Marisa Peer intende quando parla di queste cose, facciamo un esempio. Lei dice, supponiamo che tu debba fare un esame, tu sia uno studente all'università e debba fare un esame di una materia completamente nuova che si dice in giro che è molto difficile e che vengono bocciati l'80%, eccetera. Se tu cominci a ripetere questo pensiero e cominci a dire mamma mia che difficile, mamma mia che materia ostica, mamma mia che cosa brutta, mamma mia non ce la farò mai, la mente, che è quella tua bambina che sta a fianco a te seduta nell'autovolante nelle montagne russe, ti guarda e impara e dice mamma mia è proprio vero che questa è una cosa difficile, mamma mia è proprio vero che non ce la faremo mai, mamma mia è proprio vero che è pesantissima, e comincia a realizzare questa cosa, cioè renderla reale, e quindi ti creerà ancora maggiore difficoltà, amplifica, moltiplica in qualche modo le tue paure. Allora uno dice, allora cosa devo fare? Comincia a trasmettere al tuo subconsciente, alla tua mente, dei messaggi positivi, dei messaggi che tu vuoi che siano la realtà. Questo esame mi sarà utilissimo, mi farà molto piacere imparare queste cose, e quando andrò dal professore farò una bellissima figura, e anzi questo esame farà parte dell'insieme delle mie competenze che mi serviranno anche nella vita professionale, e con quelle cose che avrò imparato così bene in questa materia così che per altri è così ostica ma per me no, farò anche una bella figura. La tua bambina seduta a fianco, la tua mente, comincia a imparare queste cose e poi farà in modo che queste cose diventino realtà. E un altro esempio che dice lei, dice tu cominci a dire non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, ho bisogno di riposo, eccetera, la mente ti procura un'influenza, ti dice va bene, eccoti qua una settimana di riposo. Perché fa esattamente quello che pensa che sia nel nostro utile. Nel caso del peso, deve essere la stessa cosa, uno deve cominciare a visualizzare la bellezza di essere maghi, la bellezza di essere tonici, la bellezza di essere senza pancia, e deve continuamente lanciare questi messaggi alla propria mente. Non viceversa pensare, per esempio, cosa dannosissima, a quello che si perde. Lei dice, lavorando con persone molto di successo, che però avevano il problema del peso, le capitava che queste qui magari quando raggiungevano le prime tappe, non lo so, i primi 5 kg persi, dicevano che bello, festeggiamo, andiamo fuori a mangiare. No, tu devi cominciare a creare l'immagine. Non devi dire, ma la pizza che buona quando è così, con la mozzarella fusa che fa il filo e poi è così calda e morbida sopra, croccante sotto. Se ti crei e se ti crogioli in qualche misura in questa immagine, la mente non fa altro che rinforzarla. Tu devi cominciare a dire, assolutamente non pensare alla pizza, e cominciare a pensare che bello che è quando domani mattina mi peserò e sarò 2 kg in meno, che bello che sarà quando potrò veramente guardarmi allo specchio e mi immagino già che sarò con la pancia più ridotta, con meno grasso, eccetera, e magari cominciare a rendere quello che non è familiare familiare. Tutti abbiamo come familiare il gusto di mangiarsi una bella pizza o fare un bel pranzo, una buona torta, e mangiare magari berci una birra sopra, eccetera. Questo è familiare. No, rendiamolo non familiare, e invece rendiamo familiare quello che familiare non è. Ad esempio il senso di piccola fame che si sente la sera quando magari si salta la cena. Cominciamo a renderlo familiare, cominciamo a dire che bello, vuol dire che in questo momento il mio corpo che ha fame sta bruciando le calorie in eccesso, fantastico. E cominciamo a ripetercelo, pensiamo proprio a queste celluline che, vedendo che non gli arriva niente, aprono la dispensa e cominciano a bruciare quello che avevano immagazzinato come grassi. E vediamolo come una cosa bella, pensiamo che bello, in questo momento sto sentendo la fame, quindi fantastico, quindi vuol dire che sta avendo successo. Dal punto di vista della visualizzazione, che è invece il cavallo di battaglia di John Gabriel, va detto che la visualizzazione è una cosa che ha successo ed è uno strumento per il successo in tantissimi campi. E molte volte i nostri limiti sono al contrario proprio un effetto della nostra convinzione che una cosa non possa essere fatta. Viene citato spesso il caso di Roger Bannister, che è il primo uomo nella storia che è riuscito a correre il miglio, cioè 1600 rotti metri, sotto i 4 minuti, sotto i 240 secondi, e lui Se visualizzato per tutto il periodo l'anno precedente, durante gli allenamenti, eccetera, lui si visualizzava di chiudere questa distanza a 239 secondi, cioè 3 minuti e 59. Lui voleva a tutti i costi scendere sotto questa importante barriera. Prima di lui tutti pensavano che fosse un limite irraggiungibile, che fosse un limite insuperabile. Bene, la cosa interessante è che non soltanto lui riuscì in questa impresa, ma la cosa interessante è che dopo di lui, lo stesso anno, altre 4-5 persone ci riuscirono e l'anno dopo almeno 30-40 persone. Quindi il limite, che era di 4 minuti, che era ritenuto un limite invalicabile, era più un limite mentale, nel senso che si pensava che non si potesse battere quel limite. In realtà il limite si poteva battere. Allora, ci sono moltissimi esempi di personaggi famosi, di atleti famosi, da Carl Lewis, Arnold Schwarzenegger e tante altre persone che nella loro vita hanno sempre applicato la visualizzazione nella fase di preparazione al raggiungimento di un obiettivo. Si vedevano vincitori, si vedevano in quella posizione. Lo stesso Jim Carrey dice: io mi vedevo attore di successo quando ancora cominciavo a lavorare e non avevo, e lavoravo nei locali di serie B e facevo seratine così. La visualizzazione è fondamentale. John Gabriel dice un'altra cosa che è abbastanza interessante, che dice: quando noi non conosciamo una lingua straniera, vado in Cina, ho bisogno del bagno, è inutile che io chieda in italiano a un cinese dov'è il bagno, perché lui non sa l'italiano, io non so il cinese, non ci capiamo. Ma se gli faccio un disegno dell'omino, della toilette, maschio o femmina, lui capisce subito e me lo indica. Per questo lui dice: la visualizzazione è il modo più diretto di parlare alle nostre cellule, al nostro corpo. Ripeto, quando lui parla di corpo, per noi è la mente subconsciente, ma diciamo cambia poco ai nostri fini. E lui usa moltissimo la visualizzazione. Fra l'altro, ci sono delle visualizzazioni che lui mette a disposizione per chi si iscrive ai suoi corsi, in cui a seconda dell'ora del giorno in cui viene suggerita e a seconda dello scopo si creano delle immagini diverse. In particolare lui, vabbè, innanzitutto bisogna entrare in uno stato di rilassamento, di uno stato di maggiore, diciamo così, suggestionabilità, cioè non posso essere distratto, è difficile fare una visualizzazione mentre guido o mentre ascolto una canzone o guardo un film, devo chiaramente mettermi in una posizione di rilassamento o ancora meglio di meditazione. Lui la chiama un atteggiamento smart, mente super allertata, super mental alert state. E poi l'immagine in sé, non dico che è secondaria perché è importante, però ognuno può avere le sue preferenze. Lui utilizza molto l'immagine di una sfera della grandezza di una palla da baseball, una palla da tennis, una sfera di luce che ruota nell'aria e che ci sta davanti, ci sta all'altezza dello stomaco, dell'ombelico, e mentre ruota ci irradia con questa luce, e questa luce ci riscalda, ci fa stare bene, e poi entra e ci fa anche sciogliere il grasso dalle cellule, eccetera. Vado veloce su questa parte qui, non perché non sia importante, anzi è fondamentale, e i risultati che si sono ottenuti solo con procedure di visualizzazione, senza per niente andare a toccare la dieta, sono straordinari. È che probabilmente non è il non esiste una visualizzazione giusta e una visualizzazione sbagliata, esiste la visualizzazione che per ognuno va bene. Tanto è vero che uno potrebbe anche andarsela a scaricare, e alcune si trovano su YouTube, oppure può anche dire, decidere un testo e magari scriverselo prima, oppure trovarlo già scritto, e poi registrarselo con la propria voce. Ti puoi registrare un testo di 2, 3, 4, 5 minuti, ti metti in rilassamento con le cuffiette, col tuo telefonino, te lo ascolti e ti fai questa cosa che ti guida un po' alla volta e ti invita a immaginare che il tuo corpo voglia dimagrire, che il tuo corpo vuole perdere il grasso, le tue cellule vogliono eliminare tutte le sostanze nocive, eccetera. E può sembrare strano che questa cosa funzioni, ma effettivamente funziona. A pensarci bene, io mi sono ricordato che quando ero piccolo, mia mamma mi aveva insegnato a fare il rilassamento. E in questo rilassamento c'erano delle immagini in cui si sprofondava in questo letto morbido e la luce che vedevo in alto si allontanava sempre di più, io andavo sempre più in basso. Era anche questa una forma di visualizzazione, ma questa è la parte che mi aveva insegnato lei. Mi ricordo, poi siccome poi da piccolo ho sofferto anche di mal di denti, mi ricordo che mi ero creato una mia immagine, una mia visualizzazione guardando mia zia quando faceva lo strudel. Mia zia era molto brava a fare lo strudel e in particolare lei aveva un pennello con il quale spennellava di caramello lo strudel nella parte finale della cottura. Quando mancavano tipo, non so, 10-15 minuti, ogni 3-4 minuti apriva il forno e spennellava un po' lo strudel con il caramello. Mi ricordo che alla fine era buonissimo perché c'era questo caramello croccante sopra lo strudel, tra l'altro cosa che non ho più trovato in giro. E io prendendo questa immagine, quando avevo mal di denti facevo un rilassamento e immaginavo di avere un pennellino con una sostanza curativa che andava nel punto dove mi faceva male e io spennellavo in quel punto e il dolore mi passava in quel momento, sia che fossero i denti sia che fossero altre parti del corpo. Bene, e nel prossimo brano vediamo invece come altri esempi in cui abbiamo questo capovolgimento rispetto alle nostre idee tradizionali, nel senso che noi molte volte pensiamo che il rapporto di causa ed effetto sia secondo una certa direttrice A causa B, in realtà è B causa A. E in questo caso noi abbiamo visto che immaginare una cosa che si vuole ottenere faccia sì che quella cosa poi venga ottenuta. Noi di solito pensiamo, quando avrò ottenuto questa cosa riuscirò a gustarla pienamente. No, con la visualizzazione ti sto chiedendo, comincia a gustare questa cosa, comincia a gustare di essere magro, comincia a gustare di aver superato l'esame, comincia a gustare di saper fare una cosa e il tuo corpo ti segue, la tua mente ti segue e si adegua a questa cosa che tu gli stai mettendo dentro.